Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
La risposta è no, caro Leonardo Manera, e oggi te ne do subito la dimostrazione. Buongiorno intanto, caro Leonardo.
Buongiorno.
Buongiorno. Abbiamo in regia una persona che si è fatta assumere come Anna Riva e adesso si fa chiamare Anna Elena Riva.
Sì.
Questo per dire come l'ego diventa smisurato appena entri negli studi di Radio 24. Anna, ricordati, d'ora in poi devi salutare Anna Elena Riva, non Anna Riva.
Ha già cambiato atteggiamento, sì. Rispetto alle prime che volte smalciassa. In cui la vedevo dietro al banco della regia, adesso è molto cambiata Anna Riva. Prima era sempre sorridente, adesso invece manifesta una certa spocchia, è diventata un po' altezzosa, dispiace questo cambiamento.
No. Ha imposto questa cosa, no, chiamatemi Anna Elena, cioè, ma se l'ha inventato tra l'altro Elena, cioè non è che è così, se ha detto da adesso sono a Radio 24, così, vabbè, capisci, vabbè.
È così, c'è poco da fare, tutti cambiano, anzi come diceva sempre Troisi, le persone non cambiano, ma poco alla volta, quando hanno successo come Anna Riva, che ormai è diventata la regina delle registe,
Anna Elena,
ecco, svelano il loro vero carattere.
Appunto.
Il successo non cambia le persone, ma le smaschera.
Ha già
così
cacciato
Anna
Pietro
Riva.
La corte. Anna Elena,
sì. Anna Elena Riva, certo.
Anna Elena Riva, cioè, ha già cacciato Pietro la corte, insomma, una gomitatina di qui.
Faccio notare intanto ad Anna Riva che se sente un rumore provenire dal mio computer
è iniziato. Cos'è? Massa,
perché ieri ho dimenticato di mettere la massa. Siccome ieri ho dimenticato di mettere il computer in carica, era completamente scarico.
Ma scusa, ma tu un appuntamento quotidiano? Senti, silenzio, togli la base, silenzio, Leonardo. Anna Elena, alza l'audio di Manera. Andiamo in onda così.
Ma non è fastidioso?
No!
Sembra un po' di essere su un traghetto con quel rumore di fondo del motore. Stiamo andando a Lampedusa,
deriva,
da Porto Empedocle a Lampedusa.
Alla
deriva. È una vergogna.
Sì, lo so.
Immaginate di essere appena saliti sul traghetto a Lampedusa e state andando a Porto Empedocle, state andando verso Lampedusa. È anche bello, secondo me.
Sì, immaginate così. Fammelo immaginare ancora, Anna Elena. Fammelo. Proprio vedo i delfini, vedo già
vedano
i
signori viaggiatori che abbiamo appena abbandonato il porto Empedocle e tra 8-10 ore sbarcheremo a Lampedusa. Buon viaggio a tutti e buona vacanza.
Perché il comandante parla così, scusa?
E perché Porto Empedocle
se fosse di Genova il comandante o di
ho deciso che è siciliano.
Va bene. 9-12 minuti, c'è Anna Elena Riva in regia, come avete capito, insieme a DJ Luca. Scusa,
comunque
Fusconi.
Dopo quando si carica il computer tolgo il cavo di alimentazione.
Grazie, sarebbe cortesia.
Però questa fatica.
E anche Lorenzo Nespoli c'è. Siamo pronti, vai Anna Elena. Ale.
Radio DJ Lucet, la passione si sente.
Senti già senza base Manera come si sta meglio. Voglio darti subito due numeri, caro Leonardo, così poi puoi avere una tua riflessione oppure no. Sai che i nostri amici di Oxfam, ogni tanto li chiamiamo, erano al G20, dice, al G20 hanno reso noto, lo dicono tutti gli anni, un po' inutilmente, l'1% dei paperoni dei paesi del G20, l'1% detiene il 31% della ricchezza complessiva. Ecco, l'1% delle persone di quei paesi detiene il 31% della ricchezza complessiva.
E tu rientri in quell'1%, no, tra l'altro, dovresti essere contento.
No,
rientri?
No, non rientro.
Facciamo che qualcuno ci chiami di questo 1%, che sicuramente è all'ascolto, secondo me, perché...
Gli altri numeri mi fanno ancora più impressione oggi. Lorenzo Cremonesi li scrive sul Corriere della Sera. Sono stime, per carità. 1000 giorni di guerra, questa è l'unica certezza in Ucraina. Le stime. Allora, da parte ucraina si parla di tra 250.000 e 400.000 feriti, più 50-80.000 militari morti, più 12-30.000 civili morti. Dalla parte russa, tra i 115 e i 190.000 morti militari e feriti 400.000. È una roba impressionante.
E ancora non si vede una via d'uscita.
Non si vede una via d'uscita. Adesso vedremo cosa succederà col nuovo presidente americano che si insedia. Ma 1000 giorni di guerra, tra morti e feriti, oltre 1 milione di persone. Ovviamente le stime poi fanno una forbice molto larga. Vabbè, volevo darti questi due numeri per partire. Impressionante. Ma oggi abbiamo ospite e lo ringraziamo, caro Leonardo Manera, perché ieri c'è stata la presentazione alla Camera della fondazione intitolata Giulia Cecchettin. Il sito, lo voglio dire subito, è fondazionegiulia.com. Lo chiedo a Gino Cecchettin.
Buongiorno.
Buongiorno a Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Fondazionegiulia.org. E grazie di essere qui. Da dove vogliamo partire? Dalla parte positiva, perché poi io l'ho scritto già su Facebook, dovremmo chiederle anche di Val di Tara, questo è il dato, certo, di fatto. Ma partiamo dalla cosa positiva e propositiva. Secondo me il primo proposito che ho capito di questa fondazione è educare all'affettività entrando nelle scuole i ragazzi e le ragazze. È un'impresa quasi improba, perché finora non ci sono mai stati segnali al riguardo. Come pensate di fare, Gino?
Ma noi abbiamo un team di esperti che lo chiamiamo comitato scientifico, che sta preparando una proposta educativa per poter educare la consapevolezza, la responsabilità e il rispetto reciproco. Questi sono elementi alla base del nostro pensiero, perché siamo convinti che educare i giovani ad ascoltare, a riflettere, soprattutto quando si parla di futuro, dove si sentono coinvolti, quindi cercare di farli contribuire attivamente a queste idee di cambiamento. Vorremmo far capire che ci sono certi miti che si devono sfatare, il mito del maschio che deve dominare, che poi sono miti tutto sommato sbagliati, perché poi ti portano a soffocare le emozioni, alimentare sempre violenza, insicurezza, e evitare il confronto, e c'è sempre una totale incapacità di chiedere aiuto nelle persone che si adeguano a questo stereotipo, mentre invece cercare di capire anche il valore della vulnerabilità, dell'empatia, della comprensione, che poi è molto più coraggioso far vedere chi siamo veramente che non mettere una maschera. Quindi non è coraggioso essere insensibili o dominanti, ma invece è coraggioso permettere di essere se stessi con tutte le proprie complessità, sfumature. Questo è quello che vorremmo fare, oltre ovviamente ispirandoci a Giulia, che era una persona estremamente altruista e amorevole.
Sì, io dico impresa improba, perché quando si parla di educazione all'affettività, che molti confondono con l'educazione alla sessualità, che è una parte sicuramente dell'affettività, no? Quando si parla, è un argomento un po' tabù, Leonardo, ne parlavamo spesso, no? Nelle scuole si fa fatica a entrare, ci sono delle resistenze, ci sono delle... non ne avrete, caro Gino Cecchettine, voglio sperare che insomma il vostro progetto entrerà nelle scuole.
Noi sicuramente inizieremo a lavorare anche nelle scuole, perché da lì partiremo. Abbiamo già un'agenda piuttosto fitta di incontri con le scuole, e che vorremmo far sì che questa proposta poi diventi sistematica e pervasiva in tutte le scuole d'Italia. Quindi stiamo cercando anche di capire come produrre un format per arrivare in modo più capillare in tutte le scuole, e intanto iniziamo con produrre questo messaggio, che dal nostro punto di vista è un messaggio sicuramente di comprensione e inclusione, un messaggio che volto alla positività e non alla reazione negativa. Ecco.
Adesso a che tipo di scuola inizialmente vi rivolgerete?
Inizieremo dalle scuole superiori e dalle università, con le quali abbiamo degli incontri già fissati, e poi a mano che la proposta prenderà corpo vedremo anche se ci sarà spazio per le scuole medie o elementari.
Ricordiamo che nell'ultimo anno dall'uccisione di Giulia sono state uccise altre 120 donne, scrive oggi il Corriere della Sera, 120 donne, questo per dire come... Cosa è cambiato in quest'anno, se è cambiato qualcosa, Gino?
La mia percezione è che comunque se ne stia parlando molto, e la sensibilizzazione che stiamo cercando di dare al tema fa sì che ci sia quantomeno dibattito, e le persone interessate sono più coraggiose, quantomeno sentono di non essere più sole. Riceviamo un sacco di messaggi di donne vittime di violenza, cerchiamo di instradarle verso il centro antiviolenza più vicino, di farle parlare con un psicologo, e quindi qualcosa noi notiamo che si sta muovendo. Anche le stesse chiamate del 1522 sono aumentate, però è una strada che è appena iniziata e c'è, dal mio punto di vista, c'è molto da fare.
Allora, veniamo alla polemica che c'è stata. Io trovo abbastanza incredibile, perché tra l'altro Gino Cecchettini in tutto questo anno ha sempre avuto parole mai di odio, che oggi anche il Corriere della Sera lo ribadisce, è più importante amare piuttosto che odiare. Non lo so, da dove iniziamo? La questione del videomessaggio del ministro Valditara ha dato fastidio? Ha espresso e ha creato perplessità? Da dove iniziamo? Se ce l'aspettava?
No, non me l'aspettavo. Pensavo un messaggio più legato alle attività del ministro. Un ministro dell'istruzione penso possa dare un messaggio e parlare con i giovani, esprimere i valori. Forse dal mio punto di vista quello che voleva dire è che ci sono le leggi che impediscono un determinato tipo di reato, ma questo non significa che, nonostante ci siano le leggi, i reati non vengano commessi. Nel momento in cui ha assertito che non esiste più il patriarcato, probabilmente si faceva riferimento alle leggi dell'81, dove veniva abolito il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Ecco, non è che con quella legge gli stupri sono cessati.
Sì, ha detto giuridicamente è finito con la legge del... Però
esatto.
Insomma, giuridicamente va bene, insomma.
Però questo ci sta, è coerente, però sappiamo bene che i comportamenti delle persone sono radicati nel nostro modo di vivere, e quindi prima di estirpare c'è un percorso da fare. E quel percorso stiamo cercando di incentivarlo con dei messaggi positivi, quindi far sì che il valore che una donna ha non deve essere minoritario rispetto al valore dell'uomo, e questo vediamo che è ancora difficile da far apprezzare. C'è ancora tanta strada da fare su questo.
La percezione che lei, andando nelle scuole, è che questi tipi di modelli di comportamento, appunto, tra i ragazzi anche giovani, siano molto diffusi?
Allora, tra i giovani che intervengono, decisamente no, anzi c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di sicuramente di confronto, ecco. E poi sicuramente non... I ragazzi stessi mi dicono che c'è una parte di ragazzi ancora legati a uno stereotipo di maschio alfa, dove per esempio la gelosia viene considerata come una cosa positiva, una cosa che deve esserci all'interno di una relazione, altrimenti non c'è amore. E questo è un segnale che insomma, c'è ancora molto da lavorare sotto il punto di vista affettivo. Perché poi la gelosia porta a chiudere la libertà verso l'altra, e quindi inibendo per esempio di andare alla gita scolastica, andare in giro con le amiche, vestirsi come si desidera, e quindi ecco, questo è ancora radicato.
No, questo ce lo conferma, perché ne parlavamo anche nei giorni scorsi, sia Leonardo che io, insomma, abbiamo figli adolescenti, anche Gino, insomma, vi voglio ricordare anche Elena e Davide, gli altri figli, e nei social c'è proprio questa tendenza, l'idea del, io dico anche del possesso, o della volontà di controllare ogni singolo movimento e comportamento delle persone con cui si sta. Cioè, purtroppo è abbastanza diffuso tra i giovani, come ci ha detto. Addirittura dice è considerato un valore all'interno di una coppia.
Esatto, questo ci è stato riportato. Poi gli ausili tecnologici non ci aiutano da questo punto di vista, perché continuano a esserci chiaramente app che ti consentono di monitorare qualsiasi cosa, dall'audio, dal video, dalla posizione. E quindi si è entrati in un mondo nuovo dove... ormai anche la tecnologia si presta a dare sostegno a determinati tipi di comportamento. Bisogna insegnare bene l'uso della tecnologia e soprattutto al comportamento, che deve essere rispettoso nell'uguaglianza, nel rispetto della persona che si ama.
C'è, Gino Cecchettin, poi questa polemica nella quale non è che la voglio fare entrare, ma insomma la questione dell'immigrazione illegale, che ha detto Valditara. Leggo Mattia Feltri oggi, i dati riportati da Mattia Feltri in prima pagina della Stampa, dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, quindi dati della polizia. Nel 2021 le violenze sessuali commesse da stranieri erano il 27%, nel 2022 erano il 28%, nel 2023 il 28%. Quindi sono rimaste sostanzialmente uguali, cioè non è vero, dice Feltri, che aumentano tra gli immigrati. Ma lei ha detto, mia figlia è stata uccisa da un ragazzo bianco e italiano. Certo, poi c'è la statistica, ma dove ci porta questo discorso, se ci porta da qualche parte? Forse un discorso che non voleva neanche affrontare lei.
No, secondo me stiamo prendendo il problema da un punto di vista sbagliato, perché non va condannato l'autore in quanto origine dell'autore stesso, va condannato la violenza in sé. Qualsiasi gesto di violenza va condannato indipendentemente da chi la commette. Quindi essere rispettosi della vita altrui significa appunto portare rispetto, e nell'ambito delle leggi che ci siamo dati. Poi su chi le commette, quello sarà una questione della magistratura, degli inquirenti, però dobbiamo condannare il gesto e la modalità con cui vengono fatte, ma non sicuramente la provenienza, che sia italiano o straniero.
Io ricordo fondazionegiulia.org, chi si può iscrivere, ricordando anche che i proventi del libro che ha scritto lei, cara Giulia, sono proventi che serviranno a sostenere la fondazione. Questo anche.
Sì, sono già stati destinati alla fondazione, e siamo riusciti ad aprire la fondazione proprio grazie
a questi proventi?
A questi proventi.
E chi può associarsi, iscriversi? Cosa si deve fare? Questo per gli ascoltatori che sono interessati.
Sì, noi cerchiamo un arruolamento sicuramente di tutti i cittadini che credono nei valori di Fondazione Giulia, quindi chiediamo di visitare il sito, di vedere cosa facciamo e di sostenerci economicamente ma anche con le opere. Quindi se ci sono professionisti che desiderano aiutarci in questo percorso, che ci scrivano. Adesso ci stiamo un po' strutturando per poter rispondere anche alle centinaia di mail che stanno arrivando, quindi abbiate anche un po' di pazienza, ma le attività sono appena iniziate. Ma io direi una cosa in più: si può aderire a Fondazione Giulia anche solo con il comportamento. Nello stesso momento in cui in ogni situazione dove si genera un sentimento negativo si gira il proprio modo di agire verso un qualcosa invece di positivo, non reagendo alla rabbia con la rabbia, ma magari reagendo alla rabbia con pacatezza, con qualcosa di propositivo, ecco, sarete comunque all'interno del credo di Fondazione Giulia e sarebbe virtualmente con noi, e noi incentiviamo a questo.
Grazie davvero Gino Cecchettino, un abbraccio ovviamente e grazie
per a voi.
Questa iniziativa, grazie per essere stato con noi. Rispondo solo a Laura, ascoltatrice, che dice: ma le violenze vengono commesse all'80% da cittadini extracomunitari. Non so se ha dei dati diversi rispetto a quelli che ho citato, che sono della direzione centrale della polizia criminale, avvisi la polizia.
Insomma, no, poi
ognuno può dare la cifra che vuole. Insomma.
No, c'è anche poi da dire che comunque il 28% riguarda un numero di extracomunitari molto più basso rispetto alla quantità di italiani che ci sono.
Certo. Su questo non c'è dubbio, le statistiche vanno rapportate anche in base alla percentuale di popolazione. Per esempio c'è un'altra cosa che cita Mattia Feltri, secondo me questo è un errore matematico abbastanza evidente, cioè Mattia Feltri dice: riguardo invece ai clandestini, quelli irregolari, non ci sono dei dati precisi, però dice Feltri l'anno scorso erano 450.000 gli irregolari, nel 2022 506.000, nel 2021 519 e così indietro fino al 2006 quando erano 760.000, cioè sono calati gli irregolari. E dice Feltri: se le violenze commesse da immigrati sono stabili e se il numero di clandestini diminuisce, vuol dire che le cifre sono sbagliate. Beh, diminuendo gli irregolari dovrebbero diminuire il numero dei reati, invece sono stabili, vuol dire che questo è un piccolo problema, insomma, da questo punto di vista matematico proprio. Vabbè, comunque andiamo un attimo in pubblicità e poi parleremo invece di un altro tipo di violenza, le aggressioni nelle scuole. C'è un caso a Castellammare di Stabia dove addirittura c'è stata una spedizione punitiva nei confronti di una professoressa sulla base di una presunta chat che circolava con presunte allusioni sessuali. Ma comunque le aggressioni agli insegnanti continuano e sono sempre di più.
Uno, nessuno, 100 Milan.
E guardate che questa ronza di sottofondo è terrificante, è fastidiosissima.
Molto.
Manera, toglila.
Hai caricato un po'.
Ho caricato. E ho tolto l'alimentazione.
Anna Elena Riva ringrazia.
Try, oh yeah. io mi faccio una domanda, ma uno come Putin che manda a morire 100.000 soldati, 100.000 ragazzi della sua nazione, ma come fa a dormire di notte?
È la guerra, da che mondo è mondo, i leader, cioè quella famosa frase, la guerra è fatta da persone che non si conoscono e che muoiono in funzione di persone che si conoscono e non si ammazzano. Si sa, da sempre.
Milan, sei tu che vuoi fare la polemica. Sei tu, senza sapere cosa voleva dire il ministro.
Ma sono io. Leggete i giornali, ma io credo che, anzi, io ero... So, Leonardo, tu cosa ne pensi? Oggi ho proprio scritto su Facebook: purtroppo per dovere giornalistico dovrò chiedere a Gino Cecchettina anche della vicenda Valditara, guastandogli forse la mattinata come gli è stata guastata la giornata ieri. Però il dovere professionale era questo, l'apertura di molti giornali. Però insomma, vabbè.
Valditara è incommentabile, tanto è vergognoso. Bene, è veramente una cosa da volta stomaco, e questo lo dico da ex docente.
Allora, va bene, comunque la pensiate. Adesso continuiamo a parlare di scuola, ma ci spostiamo su un altro fronte. A Castellammare di Stabia è l'ultima vicenda. Un'insegnante è stata picchiata da 30 genitori, un vero e proprio raid punitivo in una scuola media, perché ci sarebbe una chat con presunti vocali e allusioni a sfondo sessuale. Ora, noi di questa chat e della veridicità di questa chat non sappiamo nulla. Qualcuno dice che è stata prodotta in maniera falsa, in realtà si voleva punire una docente.
Comunque, a quanto pare va ancora provato, insomma.
Certo,
una cosa.
Certo, ho usato il condizionale, secondo altri questa docente aveva ripreso un ragazzo che fumava a scuola e per questo gli avrebbero voluto far pagare, ma al di là di questo il dato di fatto è che le aggressioni è solo l'ultima in ordine di tempo. Settimana scorsa ad Abbiategrasso uno studente ha spaccato il setto nasale a un professore che era il primo giorno di scuola, dice: io non so se mi ripresento più, cioè forse farò altro nella vita. Allora abbiamo convocato, e lo ringraziamo per essere con noi, Antonello Giannelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli, eccoci qui.
Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, i numeri sono abbastanza impressionanti. Beh, insomma, l'aggressività in generale nella nostra società è evidente, solo che adesso si è trasferita molto all'interno delle scuole e coinvolge i ragazzi che proprio...
Sì, che poi, scusa, tra l'altro prima abbiamo fatto il discorso di un approccio violento nel rapporto di coppia, ma qui mi pare che in questo caso questo approccio violento ci sia anche da parte dei genitori, quindi diventa difficile educare i figli se i genitori per primi vanno in questa direzione, no?
Appunto. Giannelli, lei che dice? E cosa si deve fare?
Io sono assolutamente d'accordo con l'analisi, dico subito che trovare le soluzioni non è semplice, insomma, altrimenti le avremmo già trovate tutti e le staremmo praticando. E l'analisi, io concordo, il problema è sociale, non è della scuola. Infatti, se prendiamo le aggressioni agli operatori sanitari, è esattamente lo stesso problema. E quindi noi abbiamo un imbarbarimento, secondo me, della società, dei rapporti tra individui nella società, e questo provoca, come dire, la mancanza di rispetto, eufemisticamente parlando di rispetto, perché qua parliamo di aggressioni e di passaggio alle vie di fatto, e in contesti nei quali non siamo soliti pensare che possano esserci, tipo appunto la scuola e la sanità, il medico.
Ma sì, ma cioè, anche gli autisti di autobus, insomma.
Sì, voglio dire, è un problema a tutto tondo sociale.
Ma lei ha notato un punto o può riferirsi, no, a un punto in cui questo si è fatto un gradino in più verso il basso? No,
io personalmente no. Io vedo un progressivo incremento di questi fenomeni. La mia analisi, che insomma, confesso di non essere sociologo, quindi lascerà un po' il tempo che trova, la mia analisi è che i ragazzi di oggi non sono più difficili loro, è più difficile la società che li espone a molti più stimoli, anche negativi, rispetto al passato, e quindi gestire la crescita di questi ragazzi da quando sono bambini è più difficile, perché servirebbero competenze diciamo elevate da psicologo, cosa che ovviamente insomma i genitori non hanno in media. E quindi quando poi si arriva già a 12, 13, 14 anni con ragazzi che hanno introitato un sistema relazionale basato sugli schiaffi e sulla violenza fisica, sulla sopraffazione, comincia a essere un po' tardi. Certo, poi si può passare alle misure repressive, e io, che sia chiaro, che sono d'accordo su questo, però come dire, è un po' tardi, e d'altronde intervenire sulla capacità dei genitori di educare adeguatamente i figli onestamente è molto difficile. Confesso di non avere particolari idee al riguardo.
No, ma è chiaro, non è che si risolve né con le sospensioni, che sono provvedimenti forse doverosi nel momento in cui uno...
Sì, sono doverosi.
Però non sono risolutivi, su questo sì. Cioè, è interessante capire però, sociologicamente però, dove si è perso proprio il rapporto e il rispetto nei confronti di un'autorità. Quando dico autorità vuol dire che anche il guidatore di autobus in quel momento è la persona più autorevole, perché è responsabile del mezzo, no?
Perché cioè, non la si riconosce più in generale come un'autorità in tutti i vari settori, no? Non c'è più quel riconoscimento.
Sì, la mia riflessione è che adesso parliamo della società occidentale, perché questo che stiamo dicendo dell'Italia in realtà è un po' vero dappertutto, poi in alcuni paesi di più di meno, insomma, però questo si sta verificando un po' dappertutto, cioè la mancanza di rispetto per quella che un tempo era l'autorità. È inutile nascondersi che noi viviamo in un regime di libertà sempre maggiore. Ecco, questa libertà sempre maggiore, ora, scusatemi per la citazione, insomma già Platone lo diceva 2500 anni fa, che poi porta alla nascita della tirannide, diceva lui, cioè quando la libertà è eccessiva, quando non si rispettano più certe regole. Però mentre lo dico sono perfettamente consapevole che è un processo molto difficile da gestire, se non impossibile. Noi vogliamo sempre più libertà, quindi siamo sempre meno disposti a vedere gli obblighi e i vincoli che abbiamo noi stessi, e dunque il biglietto dell'autobus, e dunque il medico, e dunque l'insegnante, e così via.
Io non lo so, certo lei dice anche i genitori, effettivamente questa spedizione punitiva al di là di come è nata, perché è nata, e le motivazioni, ma comunque è fatta da 30 genitori. Cioè,
ma anche i nonni che un tempo erano il simbolo dell'accoglienza, della dolcezza, adesso abbiamo i nonni picchiatori, insomma una figura inedita nel nostro scenario sociale. Mi permetto di dire che mi permetto di dire che l'utilizzo degli social networks, con tutti i pro e tutti i contro che ha, ha anche il contro di favorire l'emulazione. Cioè è evidente che un quindicenne di oggi, a differenza del quindicenne di 50 anni fa che ero io, conosce tutto quello che avviene, o comunque sa di fatti analoghi avvenuti nel resto del mondo, e quindi si fa l'idea che tutto sommato schiaffeggiare il docente è normale, perché l'ha sentito dire ieri, l'ha sentito fare l'altro giorno, 3 giorni fa hanno accoltellato uno, 5 giorni fa i nonni sono andati a menare un altro, e quindi è evidente che si fa l'idea che si possa fare. Questo 50 anni fa non c'era, cioè la cassa di risonanza dei social network non c'era. Ne prendo atto, non li demonizzo, che sia chiaro.
È così.
Non lo so, perché poi alla fine dipende sempre dal carattere delle persone, perché se io vedo che sui social succedono determinate cose, però se ho un carattere, un'educazione di un certo tipo, mi trattengo.
Purtroppo sì,
però,
e poi aumenta invece il numero di persone che non si trattengono, non sono educate come te, Leonardo.
Ma intendo dire che alla fine tutto sta in una educazione io direi perfino in una cultura di fondo. Io ricondurrei tutto a quello, nel senso che se le persone hanno una formazione con una cultura anche di fondo che ti fa capire che non è il modo migliore, anche eventualmente per ottenere casomai giustizia, comportarsi in quel modo, forse ci si trattiene. Forse il problema è che siamo tutti, tra virgolette, dico, un po' più ignoranti, no? E questa cosa ci porta a reagire distinto in un certo modo, che poi alla fine produce più danni di quelli che vorrebbe risolvere. Cioè, forse bisogna tornare a dare un po' di importanza
più
di nuovo,
scuola, insomma, sta dicendo.
Più scuola, esatto,
più
sì,
scuola,
sto dicendo
più
quello,
cultura,
più scuola,
più letture, più libri.
Figuratevi se io non sono d'accordo su più scuola, però mi permetto di dire che non sono d'accordo con l'analisi. Cioè, dire che se fossimo educati meglio tutti sarebbe meglio, è ovvio, però non è possibile. Cioè, noi per essere educati meglio abbiamo bisogno di un sistema, di una società che ci educhi. Non è la scuola il problema, è la società, e la scuola è figlia della società. Quindi se io ho una grande cultura e voglio dire sono una persona molto sensibile, è chiaro che mi trattengo, però quante volte riesco a esserlo? Quante persone, quanti bambini, i bambini e nipoti e figli di quei 30 che hanno fatto la spedizione punitiva, adesso con tutta la cultura di questo mondo, ma che esempi hanno in famiglia? Cioè, quindi è come loro altri. Dunque, secondo me non è così semplice. Siamo d'accordo che ci vorrebbe più cultura, siamo d'accordo che ci vorrebbe più rispetto per gli altri, lo dice la Costituzione, e d'altronde la Costituzione 100 anni fa non ce l'avevamo in quei termini, quindi oggi facciamo molta più Costituzione di 100 anni fa, ma anche di 50 anni fa. E però, come dire, la società si imbarbarisce a prescindere.
Noi
non credo che sia semplice la risposta.
No, non è una risposta semplice. A problemi complessi, quelli che vogliono risposte semplici devono trovarle altrove, magari appunto su Facebook. Grazie Antonello Giannelli, sì, grazie, ovviamente semplici ma sbagliate, aggiungo. Antonello Giannelli, grazie, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, ma che computer hai? Quello del Grata Formai, Del 1100 volte Sindrei.
Traduci.
Del
1800.
È un computer di alto livello. Adesso sì. È della marca della mela, ultima generazione.
Ma se lo carichi con la manovella, faccela sentire, non ce l'hai la manovella? Di solito lo
ma
carichi.
Ma certo, dimenticato prima. Ma questa è una creazione mia.
Non fa massa, caricalo no, così, fa un po' di rumore. C'è Anna Elena che è infastidita.
Ha cambiato carattere Anna Elena, arriva, dispiace. Vabbè, tutti si cambia Anna arriva. Quando lo spot che abbiamo fatto
si chiama Provo al limite. Tic tic boom. Not scaring nobody, you make me result to wild, and you must be blind by the diamonds. I don't want it to be this way, but y'all won't need to try this, so it's no way around it. You the loudest one, it's good, quiet. Rowdy, 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 rowdy. We be disturbing the peace, working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep.
L'ultima truffa, l'ultimo confine abbattuto per noi consumatori. Pacchetti di fazzoletti, non ce ne sono più 10 dentro, ce ne sono 9. Addirittura ho scoperto delle volte 8. Che miseria di mondo.
Cioè, costo uguale, ma 8 fazzoletti invece che 10. No, ma è stupenda questa.
Io guarda.
Sai che l'altro giorno non si fa pubblicità, per esempio, non si fa pubblicità in radio. Ma l'altro giorno ho rubato a mia figlia una girella. E mi sembrava che fosse più piccola.
Più piccolina?
Sì. Io sì, sai sì, che... sì, era più piccola. Così non vorrei
voglio
dire una notizia, una fake news.
Ai fazzoletti di tessuto. Perché quelli di carta non, veramente non danno soddisfazione, poi sì, si accartocciano tutti, li puoi utilizzare una volta sola. Io voglio tornare ai fazzoletti di tessuto.
A proposito dei fazzoletti di carta,
ma come che schifo? Cioè, li lavi in lavatrice, perché
sì,
è che
vabbè,
schifo?
Ma me ne ricordo quei tempi, vabbè.
Bellissimi.
Non ricordiamo poi cosa ti ritrovavi in mano. C'erano poi i fazzoletti, ci sono, non si fa pubblicità in radio, devo stare attento. I fazzoletti tempo, che però io, se andate a vedere, li ho sempre chiamati per anni i gempo, perché non è una T quella lì, è chiaro una J, i gempo. Per me fino a 3 anni fa, 4 anni fa, erano i fazzoletti gempo, non te.
Lanciamo questa campagna per tornare ai fazzoletti di tessuto. Io credo che tutti potrebbero condividere.
Io credo di no.
Se anche voi siete d'accordo, scrivete mail in grande quantità, migliaia di mail per il ritorno ai fazzoletti di tessuto.
Ma noi. Migliaia di mail a chi? No, a noi no. A noi. No, no, no. Ti ricordo che l'ultima tua iniziativa, scriveteci se avete storie amare da con adesso arrivate
fallita
zero
completamente.
Zero mail. Giustamente.
Ma guarda, guarda, invece probabilmente ne farò un podcast, ecco. Quindi è inutile che tu mi prenda in giro così.
Con Radio 24. Sì. C'hai l'esclusiva qui Radio 24.
Visto che tu mi prendi in giro per le mie iniziative secondo te fallimentari, io per ripicca probabilmente ne farò un podcast, vabbè, quindi, che vabbè. Mi è stato richiesto proprio su questo tema.
Vabbè. Dobbiamo andare al giornale radio, c'è Anna Elena Riva.
Anna Elena Riva, la non più sorridente Anna Elena Riva. Anna Riva era sorridente.
Sorride ma ha aggiunto un nome. Va bene, vai.
Aspetta che intanto
va bene, carica, fai quello che vuoi, adesso c'è il giornale, non ci interessa cosa fai, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì, fazzoletti di tessuto, poi li lavi insieme alle mutande, alle magliette, ai calzini, con l'idea di le camicie. Dio santo, che schifo.
Ieri a Roma in un...
Leonardo, li ho comprati pochi giorni fa al mercato. 10 euro, tre fazzoletti, 10 euro.
No, no, no. No, bocciata l'idea di Manera. Tornare ai fazzoletti di stoffa.
Beh, ma è vero, fateci caso. I rotoli di carta igienica sono più stretti. C'è meno carta.
Mi fate preoccupare. Per me è normale usare i fazzoletti di stoffa, scrive Fabrizio. Sia i fazzoletti di tessuto. No.
Ma scusa, no,
torniamo
è molto meglio, è molto più
fazzoletti di lino
anche.
Con la ligna, sì, con la sigla personalizzata. Ma vedi, no, che è molto meno igienico. Smetti.
Ma non è vero.
Smetti.
Io conosco persone sempre eleganti che avevano il fazzoletto di tessuto nella tasca della giacca, lo tenevano sempre ben piegato, sempre pulito, lo cambiavano una volta al giorno. Così bisognerebbe fare.
Moltissime scrivono.
Io che questi sono gli argomenti veri che interessano davvero gli italiani. Questi sono gli argomenti che interessano
mica
davvero il popolo italiano.
Ma no, ma smettila.
Fazzoletti di tessuto versus fazzoletti di carta. Io farei una puntata intera su questo.
Molto bene. Secondo me Gianluca Nicoletti potrebbe prendere spunto. Perché non lavori con Gianluca Nicoletti?
Ma guarda, è il mio conduttore preferito, posso dirlo, di Radio 24.
Certo, lo so, è per quello che te lo dico. Molto bene, allora, vogliamo, hai concluso di scrivere il monologo?
Ce l'ho, ma aspetta un momento perché ho messo il caffè sul fuoco, devo andare a spegnere un attimo, scusa, torno subito.
No, va bene, questa è nuova. Ragazzi, ma vi rendete conto come...
Momento che arrivo, un attimo, adesso vengo, momento.
Che tristezza.
Strapagato, cara Anna Elena.
Non me lo verso anche.
Ma perché non se lo
arrivando, arrivo. Ci sono.
Fatto. Adesso arrivo. Ecco fatto.
Vabbè.
Ci sono.
Bene. Molto bene.
Oh, puoi gustarti
il caffè.
Nella tazzina. Ma veramente aspetta, sì, che volentieri.
Aspetta che è bollente, vuoi fare prima il monologo? Puoi ogni tanto allora, tirare un sorso, se vuoi.
No, comincio a fare il monologo, poi bevo un sorso, se non arrivo mi manda gentilmente.
Cosa,
sì.
Cosa ho detto io? Poi tira,
non so, non ascoltavo, non ascoltavo.
Puoi fare un sorso ogni tanto.
Prego, Anna Riva.
Sì, te la manda la base.
Alcuni giorni fa, partecipando a un meeting, a una riunione, diciamo, organizzata dallo psicologo e amico Luca Mazzucchelli, ho appreso dell'esistenza del cosiddetto modello di Pareto, modello mentale, che mi ha interessato molto. Chi era Pareto? Un economista che nel secolo scorso, analizzando la situazione delle contribuzioni fiscali in Italia, notò, intorno agli anni 60, che il 20% dei contribuenti pagava l'80% delle tasse, e questa tutto sommato non è una novità, credo che anche oggi più o meno sia così. Ma a quanto pare il signor Pareto, che passava il suo tempo libero nell'orto di casa, notò che il 20% dei baccelli gli forniva l'80% dei piselli. A questo punto, incuriosito da questa coincidenza, approfondì l'argomento ed ebbe modo di verificare che anche nel mondo del lavoro, ad esempio, l'80% dei reclami di un'azienda proveniva dal 20% dei clienti. L'80% dei ritardi in un progetto provengono poi dal 20% di cause normalmente. Il 20% dei prodotti di un'azienda genera per l'azienda stessa l'80% dei profitti e così via. La cosa interessante è che questa legge del 20-80 o dell'80-20 si può probabilmente estendere anche alla vita familiare. Ad esempio, in coppia l'80% dei problemi sono causati solo dal 20% dei comportamenti. Oppure viceversa, l'80% della felicità in coppia viene generata dal 20% dei comportamenti reciproci. Lo stesso si può dire anche in altri ambiti della vita. E allora direte voi, beh, se è così, e pare che sia davvero così, se il 20% di quello che facciamo causa la nostra felicità o l'80% dei nostri problemi, meglio identificare con precisione quel 20% e dedicarsi a quello. E il 20% dei rapporti col partner che non ci fa stare bene, cerchiamo di eliminarlo, ridurlo. E d'altra parte il 20% che ci dona l'80% della felicità, incrementiamo allora quel 20% e la vita ci sorriderà. D'altra parte, quello di concentrarsi solo su una parte di quello che facciamo è un meccanismo in fondo automatico che anche inconsapevolmente applichiamo nella vita e anche nel lavoro. Io stesso, quando ho iniziato a fare spettacoli, mi dedicavo a molte situazioni, a molti ambiti diversi. Pomeriggio facevo feste per bambini, di sera in un locale di cabaret, di notte a presentare spogliarelli e poi anche spettacoli in vari locali di scambi di coppie, ma poi anche animatore nei villaggi turistici, finto cameriere ai matrimoni e così via. A un certo punto poi però ho deciso di dedicarmi a quel 20% che mi dava più soddisfazione, cioè il cabaret e basta, più soddisfazione dal punto di vista professionale, perché devo dire che anche il 20% che consisteva nel presentare spogliarelli non mi dispiaceva. Diciamo che ho fatto una scelta nell'ambito dei vari 20% che avrei potuto sviluppare. Se avessi considerato altre possibilità, forse oggi gestirei in Austria o in Germania un centro benessere per soli adulti e chissà come sarebbe andata. Certo è però che prima o poi, soprattutto i giovani, sono obbligati prima a provare un po' di tutto e poi a scegliere, a concentrarsi su un 20% che potrebbe garantire l'80% della soddisfazione. Nella vita lavorativa, professionale e anche nella vita privata, seguendo anche inconsciamente il modello dell'economista Pareto. Resta solo una domanda: come sarebbero state le nostre vite se avessimo perseguito una parte del restante 80? Quante vite ci siamo persi? Cosa c'era dentro quell'80% che alla fine abbiamo trascurato? Pareto, l'economista, ci ha dato un modello da seguire, una sorta di modello statistico al quale ci possiamo attenere. Il resto è tutto quello che è passato, magari quel bacio dato o non dato, che non abbiamo fatto rientrare in quel 20% e che forse avrebbe potuto cambiarci la vita e magari regalarci la felicità.
Viva
tutto
Pareto!
Con una certa amarezza.
No, no, effettivamente, perché stavi parlando di percentuali, di economia, e poi devi andare subito a finire a quel bacio mancato che ti dà quella amarezza. Cioè, perché... era perfetto economicamente, statisticamente, tutto perfetto. Dovevi metterci l'amarezza
perché,
del
perché
bacio.
Perché è vero che alla fine ognuno di noi, anche inconsapevolmente, cioè, qual è la parte della vita che mi dà più... diciamo che è un 20% che ci dà l'80%
ma cosa c'entra
della
il bacio mancato però?
E perché in, quel in tutte le varie scelte che facciamo noi facciamo anche una scelta sentimentale, no? Ecco. E alla fine rientra qua. E c'è, cosa c'è nell'80% che abbiamo alla fine trascurato? Boh, forse vabbè, quel tipo di scelta che chissà avrebbe potuto cambiarci la vita, sicuramente ce l'avrebbe cambiata e magari darci la felicità.
Va
non
bene.
So. Finito
va
con un po' di amarezza, ci vorrebbe la musica amara. Sono, vado a bere il caffè. Ci
no, no, che già il caffè è amaro di per sé.
Colpa di Pareto, maledetto Pareto. Magari che sto Pareto.
Mi spacco la faccia.
Spacco la faccia, Pareto.
Molto bene il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
No, una domanda per Manera, ma seria, veramente seriamente. Presentatore in un locale di scambi di coppia, ma che fa?
Non so se è il momento in cui vuoi. Vabbè, ce lo ricorderai dopo, ce lo ricorderai dopo, caro Leonardo. Adesso dobbiamo parlare di questa vicenda che è passata un po' sotto silenzio per tutti, ma non per tutti. Per molti, ma non per tutti. Allora, Salvo Riina, figlio di Totò Riina, ha pubblicato un elogio del padre. Il 17 novembre 2017 era la morte, e quindi il 17 novembre sui social ha scritto questo testo: lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi. Fin qui tutto discutibile, ma è il figlio, parla del padre. Quello che è successo è che si sono scatenati un insieme di risposte di elogio. Uomo di razza rara, riposi in pace, grande uomo, nessuno come lui riposa in pace, Zu Totò, una leggenda delle leggende, un padre, un uomo d'onore, e via così. Tutto questo è passato sotto silenzio, non per Sonia Alfano, figlia di un giornalista, Beppe Alfano, ucciso dalla mafia l'8 gennaio 93 a Barcellona Pozzo di Gotto, anche lei stessa minacciata dalla mafia. Sonia Alfano, buongiorno, oggi è responsabile del Dipartimento Legalità di Azione. Buongiorno Sonia Alfano. Intanto lei, prima di prendere virtualmente si deve carta e penna, in realtà si è messa al computer a rispondere. Cosa ha provato quando ha iniziato a vedere questo insieme di risposte di elogio per Totò Riina?
Ma... guardi, schifo, sdegno, non stupore, perché purtroppo queste situazioni vanno avanti già da tantissimi anni, e Salvo Riina, da provocatore qual è, lo fa ciclicamente. Lui si considera uno scrittore, si considera un regista, quindi ha venduto il suo prodotto, la sua fiction su suo padre, sulla sua famiglia all'estero. e va all'estero a presentare il suo libro nel quale insomma si racconta delle gesta della sua famiglia, e ogni qualvolta lui scrive qualcosa fioccano giù 500-600 commenti esattamente identici a quelli che ha letto lei. Quindi è chiaro che insomma lo sdegno, lo schifo proprio nel vero senso del termine, nel vero senso della parola.
Però stupore no, perché appunto dice un qualcosa che purtroppo ciclicamente si ripete, ciclicamente si ripete. Però lei ha iniziato a rispondere a queste persone.
Sì, perché guardi, dico la verità, negli anni ho sempre detto vabbè, non scendiamo alle provocazioni, non scendiamo al loro livello, lasciamo stare, però mi sono resa conto che queste persone pensano di avere campo libero, e quindi forse è arrivato il momento, forse anche tardi devo dire, di far capire a queste persone che le persone oneste, le persone per bene sono molto più di quelle che sono loro, e che non stanno zitte. Infatti io nel mio post di risposta, nel mio commento di risposta al post di Rina, di Salvo Rina, ho scritto: guarda che io ho dignità da vendere e io ho onore da vendere, ma il mio onore non è quello vostro. Io non sono stata zitta davanti a tuo padre, non sarò zitta davanti a te, perché suo padre mi minacciò in carcere, suo padre fu intercettato in carcere dalla DIA di Palermo mentre stava architettando il mio omicidio, ne stava parlando con la sua dama di compagnia, che era Alberto Lo Russo, durante l'ora di socializzazione, e lui stava preparando, come
parlava,
chiamò,
credo,
lui,
di cioccolatini, no? I cioccolatini.
Esattamente, li chiamò cioccolatini.
Cosa significa questo nel gergo mafioso?
Che stava organizzando un attentato, è chiarissimo, infatti fui chiamata subito dalla prefettura di Palermo proprio per innalzare il mio livello di sicurezza. E lui era, come dire, stimolato, Totò Rina era stimolato da Alberto Lo Russo, gli diceva però non vendere la pelle dell'orso se prima non l'hai ucciso, e lui, Rina, Totò Rina, rispondeva: tranquillo, già mia moglie sta preparando i cioccolatini. Quindi la frase di Salvo Rina, vivi in noi e vivrai in noi e con noi, secondo me è molto preoccupante, tant'è vero che io ho scritto e aspetto ancora una risposta di Nino, perché poi queste persone si considerano uomini d'onore, ma in realtà sono dei vigliacchi, sono molto meno di qua qua qua, perché lui ha risposto a tante altre persone ma non ha risposto a me. Io ho detto: fammi capire una cosa, quindi il vivrà in noi significa che vivranno in voi anche le minacce, le sentenze di morte emesse da tuo padre, quindi la mia sentenza di morte emessa da tuo padre vivrà in te, vivrà nella tua famiglia? Ecco perché dico, secondo me queste cose adesso cominciano ad essere, oltre che a stancare, cominciano ad essere preoccupanti, e la politica deve occuparsene. Lasciamo stare, lasciamo da parte il gossip, ricominciamo ad occuparci di cose serie, perché altrimenti quello che più mi preoccupa, dicevo, sono le 800 risposte di sostegno. Sì. C'è stata gente che ha risposto anche al mio commento dicendo: Totò Rina ha fatto quello che andava fatto anche con l'infame di tuo padre.
Addirittura.
Allora, perché sì, è lì, è scritto lì. Mi preoccupa il fatto che non siano solo ragazzi, che ci siano delle persone adulte, persone donne, persone che nelle loro fotoprofili hanno immagini di famiglia, di figli, quindi significa che a questi figli verrà tramandata una mentalità mafiosa. E io credo che così come c'è l'apologia del fascismo come reato, bisognerebbe introdurre, e su questo spero che tutti i partiti siano d'accordo, e Azione ne vuol fare una battaglia, l'apologia del reato di mafia, perché non si può inneggiare ad uno stragista, ad un sanguinario come Rina e passarla liscia, restarne indenne. Questa era una cosa che io avevo già pensato in Parlamento Europeo, ma che va ripresa.
Secondo lei le persone che mettono commenti positivi hanno tutte una qualche contiguità, vicinanza con la mafia, oppure sono anche persone stupide semplicemente che mettono commenti di questo tipo?
Allora guardi, io ho fatto un accurato screening, un accurato studio delle persone, e mi creda, le ho guardate quasi tutte. E molte provengono dalla Sardegna, per esempio, questa cosa mi ha lasciato un po' senza parole, molte dalla Germania, e me lo aspettavo, ma non c'è gente ignorante o che lo fa per ignoranza. Sì, c'è il deficiente che magari scrivendo lì si sente un mafioso, poi appena gli batti le mani scappa, Ma c'è gente che segue Rina e ho visto che anche in tantissimi altri post lo elogia suo padre e auspica il ritorno di determinate strategie. Quindi, cretini o no, questi vanno fermati. Perché la logica dell'essere cretino e dell'essere stupido è quello che fa più danno.
In attesa però di portare avanti questa battaglia del reato, cioè considerare reato l'apologia come del fascismo, anche della mafia, come vanno fermati? Certo, uno dice che si può bloccare il profilo, ma è una questione, come dire, privata. Non esiste adesso una sanzione per legge.
Non esiste assolutamente nulla. Diciamo che forse Meta dovrebbe capire, così come per esempio Meta a volte interviene su situazioni assolutamente banali e blocca magari dei profili o li cancella eccetera, diciamo che Meta potrebbe anche adottare una misura del genere. Le faccio un esempio: l'8 gennaio del 93 è morto mio padre. Io ogni 8 gennaio appunto commemoro mio padre e lo scorso 8 gennaio io ho pubblicato sulle mie pagine un'immagine che poi avevo messo in locandina dell'evento di commemorazione, ed era l'immagine che ritraeva mio padre così come è stato ritrovato in auto crivellato di colpi. Bene, Meta mi ha immediatamente sospeso il post dicendomi che non corrispondeva alle linee guida. Esattamente. Sì. E quello era mio padre. Com'è possibile che davanti a frasi del genere forti, così cattive, Meta non faccia nulla? Ci sono delle persone che in Italia lavorano per Meta, dovrebbero assolutamente prendere occuparsi in considerazione di questi aspetti, attesa che ci sia una legge.
Sì, a volte l'algoritmo, come dire, è freddamente burocratico. Lei pubblica una foto di suo padre morto e quella viene identificata come una foto violenta, perché lo è stato un atto violento, però. Noi intanto Sonia Alfano la ringraziamo, grazie, e
grazie
prosegua con questa battaglia politica, voglio dire, noi per il nostro piccolo l'appoggeremo se questa battaglia va avanti e si concretizza in una proposta di qualche tipo. Grazie davvero.
Assolutamente, grazie a voi per il sostegno e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Sonia Alfano. Allora, devo dire che la disfida fazzoletti di carta, fazzoletti di tessuto ha monopolizzato credo l'80% dei messaggi inutili, come diceva Pareto.
Devo fare un monologo su questo.
Ma noi ci concentriamo sul 20% di ciò che è produttivo e utile, non sull'80% dell'inutilità.
Domani assolutamente monologo su fazzoletti di tessuto contro fazzoletti di carta.
Pareto l'ha detto.
Ma appunto, siccome questo è meno del 20%, addirittura meno del 20%, parlando di fazzoletti di tessuto, che è di carta, che ha monopolizzato l'attenzione, l'80% dei messaggi, appunto.
Va bene.
E quindi dovremmo sviluppare questa tematica che evidentemente è più produttiva per il bene della trasmissione, saltando anche la borsa.
Sulla borsa che
invece della borsa capita anche a me, Mauro, a due di denari. Magari tu hai l'ambizione di parlare del tema più interessante del mondo, apri con una notizia divertente, che è quello che noi generalmente facciamo, e tutti ti mandano messaggi sulla notizia.
E tu ti deprimi.
Non voglio dire inutile, più leggera.
E tu, Deborah, ti deprimi, vorresti fare baracca burattino, chiudere tutto.
Snobismo.
No, prendiamo atto io e Mauro,
facciamo chic.
Un lavoro, non lo so, inutile, Mauro, che facciamo?
Va bene.
Però è una cosa che capita spesso, sono sorprendenti gli ascoltatori.
Renditi utile allora con la borsa.
Vado. Dai.
Uno, nessuno, 100 Milan. Nobody else.
Questa trasmissione l'80% lo fa Milan, il 20% lo fa Manera e i compensi sono proporzionati? Boh.
Ah, Pareto, Vilfredo. E vabbè. Senti qua Anna Elena.
Buongiorno, ma lo sapevate che in Giappone è proibito soffiarsi il naso in pubblico?
Non è proibito, è maleducazione altissima, è maleducazione furibonda. Ecco, questo effettivamente, bravo il nostro ascoltatore, è considerato uno dei gesti più volgari e... quello di soffiarsi il naso in pubblico.
E se ti colla il naso cosa fai di grazia?
Questo non lo so, però
va in giro
però...
con la candela, come
sì,
si diceva una volta.
Ricordiamo che poi non bisogna giudicare. Ricordo che però in Giappone, se tu per esempio bevi la zuppa al ristorante, è assolutamente doveroso e anche di buon gusto far vedere che la gusti, così, cioè, quindi ci sono degli usi e costumi diversi.
Ma sai perché? È così, perché in Giappone tanti diventano vecchi, vecchissimi, e quando diventi molto vecchio è normale bere la zuppa così. E siccome è una società, una gerontocrazia il Giappone, sì, allora si obbligano le persone a bere la zuppa come lo bevono le persone anziane, cioè tirando su tutto. Così. È colpa della gerontocrazia giapponese.
Ha fatto una faccia di disgusto su Manera che tira sulla zuppetta.
Cara Anna Elena, arriva, toccherà anche a te tra qualche anno.
No.
Sì. Io comunque non la suggo.
Comunque è vero, in Giappone è maleducazione altissima soffiarsi il naso in pubblico, come anche starnutire, cioè poi se capita cosa devi fare? Ti contieni il più possibile, ma lo starnuto come ha fatto ieri in onda Manera.
Esattamente.
In onda. È maleducazione massima, cioè è produrre un
all'elementari
rumore.
Avevo un collega, un compagno, ecco, non giapponese, che però non soffiava mai il naso, andava in giro sempre appunto con la candela, ed era soprannominato proprio candela.
C'è Roberto da Milano,
per la quale è meglio usare i fazzoletti di tessuto che non i fazzoletti di carta.
Adesso
dal mio punto di vista
alla candela,
meglio i fazzoletti di tessuto.
Roberto
pronto?
Ciao,
buongiorno.
Ciao.
Scusate un po' il fiatone, che stavo scaricando la legna.
Ale, bello.
Ci scaldiamo con la legna.
Ale.
Ascolta,
sì,
io volevo dire solo questa cosa, che, cioè, per un po' capire la differenza. Io ho 56 anni, di quando io ero un ragazzo, e io ho avuto anche una storia abbastanza brutta di droga, comunità, eccetera, eccetera.
Sì.
Però quello che secondo me è cambiato veramente è la quantità di roba a cui stare dietro. Adesso mi veniva in mente quel tizio là che diceva che ci sono 9 fazzolettini invece di 10, no?
Sì.
Bisogna stare attenti a tutto, 100.000 cose. Cioè, quello, allora, la mia famiglia è una famiglia di persone per bene, mia sorella è venuta su una persona fantastica e io ho avuto i problemi che ho avuto, no?
Sì.
Quindi la qualità delle persone secondo me è uguale. Quello che cambia è quanto noi siamo sottoposti a 100.000 stimoli. Io ho vissuto 2 anni in Africa, no? La gente prima che arrivasse la pubblicità, perché poi dopo hanno tentato di emulare giustamente dal loro punto di vista il nostro tipo di vita, ma prima che arrivasse questo la gente si metteva lì, le ragazze, e mettevano 5 pomodori per terra e se la raccontavano, e alla sera li avevano venduti, no? Li avevano venduti, era uguale, erano più sereni. Noi da ragazzi non c'avevamo il cellulare, ci andava in giro per strada, eccetera, eccetera, ma
sì, c'era meno, diciamo, c'era meno attenzione, meno stimoli. E qui, effettivamente, esatto, effettivamente io non sarei mai andato a contare quanti fazzoletti ci sono in un pacchetto, no, però il nostro ascoltatore l'ha fatto. No. mi fregano questi.
Cazzo, devi stare attenti a tutto, perché poi no, dopo sta gente... non so, secondo me quella è la roba che è cambiata.
Insomma, Roberto dice vivere un po' più, passatemi il termine, all'africana, come me l'hai raccontata tu, cioè con quella leggerezza, senza stare a fare...
Io ti dico solo che sono venuto in campagna.
Sì.
È un'altra storia.
Dove abiti?
Dove? Scaricando legna?
Abito vicino a Firenze, nel Chianti.
Bello,
adesso.
Bello. Adesso inizia a arrivare freddo, e quindi stufa o camino?
Adesso sì, caldaiona a legna che scalda poi tutta la casa.
Ale. Grazie Roberto da Milano per questo racconto. Oh, ma è domani che c'è il grande ritorno di Elisabetta Fusconi qui in studio per una grande iniziativa editoriale di cui non possiamo dire ancora granché, ma domani sveleremo tutto? È domani? Battete un colpo, sì, 20 novembre, domani. Fusconi, batti un colpo se ci
peccato
sei.
Peccato, perché domani è il grande giorno in cui parleremo fazzoletti di tessuto e fazzoletti di carta.
Non è questa l'iniziativa editoriale.
Ma ormai io concentrerei una puntata intera su quello, non si può rimandare...
Gianluca, Nicoletti, perché non fai una puntata sui fazzoletti di carta o i fazzoletti di tessuto?
È inutile che tu prenda in giro Gianluca Nicoletti, che è il miglior conduttore di Radio 24 dal mio punto di vista. Poi...
Ma io condivido... E abbiamo già la puntata fatta col tema e anche un grande ospite, Leonardo Manera, che eccezionalmente verrà prestato all'uopo.
Tra l'altro devo dire che Gianluca Nicoletti...
È domani la grande iniziativa editoriale, Fusconi ha battuto un colpo.
Lo ringrazio perché fu il mio primo estimatore a Radio 24 tanti anni fa.
Ah, allora ve la cantate e ve la suonate tra di voi,
Mi convocò per regalarmi la maglietta di Radio 24, quella che ho scritto La passione si sente, forse la ricordi, no?
Certo.
C'era una maglietta. E lui mi convocò in radio per regalarmela. Bravo Gianluca Nicoletti, ma sei il miglior conduttore di Radio 24, lo dico senza problemi, senza timore di suscitare gelosie.
Se noi ci siamo presi questo guaio in casa, tutta la colpa in realtà è di Gianluca Nicoletti.
No, non c'entra, perché poi finì lì, però mi diede questa maglietta.
Un primo approccio a Radio 24, Leonardo Manera l'ha fatto per... Va bene, tutto chiaro. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Che tristezza l'immagine di Manera che presenta Spogliarelli, dai!
Buongiorno, potreste comunicare data e ora dell'evento fazzoletti di tessuto versus fazzoletti di carta da mettere in agenda, grazie. Domani dalle 9 alle 11, ma non è un evento, sarà un monologo. Domani, come di consueto.
Ma scusa, non puoi convocare qualche ospite per parlare di questo tema domani?
Senti, se li sarà, conosci
per
tu,
esempio,
guarda
per
che
esempio,
la,
sì.
In redazione già ti stanno odiando. Cioè,
pensi, per esempio, qualche produttore di fazzoletti di tessuto.
I Gempo. Ah, no, quelli sono
no,
di carta.
Non di carta, sì. di tessuto, per capire adesso come va quel tipo di mercato, che secondo me è ancora fiorente, soprattutto nelle persone che possiedono una certa naturale eleganza.
Va bene.
In e attraverso di quello potremmo fare anche una profonda analisi del cambiamento del costume degli italiani, del modo di essere, di vestirsi, di avere accessori. Potrebbe essere il punto di partenza per un'inchiesta significativa sulle abitudini degli italiani.
Secondo
io faccio
me,
questa proposta alla redazione, poi fate voi.
Secondo me è antigenico, come direbbe il nostro dottor il nostro dottor Mazza. Secondo me è antigenico.
Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno, buongiorno a
buongiorno,
tutti.
Buongiorno, ecco, dottore.
È da un po' di tempo che non ci sentiamo, ma vista la stagione sono tornato. Così possiamo parlare un po' di queste forme parainfluenzali che stanno mettendo a letto il paese. Allora, voglio dire che a me, sinceramente, se le persone stessero a letto a casa loro andrebbe anche bene. Il problema è che vengono ad affollare il pronto soccorso con i loro microbi.
No.
Le persone non vedono arrivarsi ore di attesa su una sedia scomoda. Stanno lì a tossire sullo schermo dei loro telefoni quando finalmente è il loro turno, non si ricordano neanche perché erano venuti, ma ormai già che sono lì approfittano per farsi fare un check-up gratis. Allora io voglio lanciare questo appello.
Sì.
Non venite mai a intessere il pronto soccorso.
Ma perché?
Non venite mai a infettare la nostra sala d'aspetto con i vostri virus. Non venite mai a disturbarci, lasciateci in pace. Se avete qualche dubbio sulla vostra condizione di salute, cosa dovete fare? Cercare su internet, trovate un rimedio qualunque.
Ma no,
va bene anche qualcosa per curare
no,
i cavalli.
Ma no, il dottor Google, no.
Falsificate una ricetta e fatevi la prescrizione da sole. E ora che i pazienti diventino più autonomi.
Ma no!
Autonomia, avete internet, usatelo per farvi le ricette falsificate. Basta continuare a chiedere a noi cosa dobbiamo o cosa dovete fare. Se sai cambiare da solo una gomma o farla vellutata nella pentola a pressione, sarei anche in grado di metterti uno stecco di ghiaccioli sulla lingua per vedere se è infiammata, se hai le tonsille ingrossate. Non venite mai al pronto soccorso. Invece questi debosciati, queste persone vengono sempre al pronto soccorso a frignare. Perché? Per quale motivo? Ma perché sono cresciuti nella bambagia.
No, questa l'ho già sentita, professor Mazza.
E allora io e i miei colleghi medici, contro di voi che siete cresciuti nella bambagia, ci siamo organizzati per ridurre il numero di visite e quindi i tempi di attesa. È un sistema sperimentale, ma già funziona, si è sparsa la voce, ce la stanno copiando tutti gli ospedali d'Europa. Come funziona? Il primario si nasconde nella stanzetta del triage e quando la sala si riempie, di colpo comincia a lanciare dei petardi sui piedi della gente. Questo già fa una prima scrematura. Se uno scappa veloce vuol dire che non sta male.
Ma come?
Quindi lo rispediamo a casa con il DASPO, vietato accedere al pronto soccorso per i successivi 6 mesi, anche se cade da una scala di fratture tutte le ossa insieme. A volte però i petardi non bastano, perché non tutti si spaventano, sono gli irriducibili del pronto soccorso. E allora parte la seconda fase, detta operazione struzzo. Come, in cosa consiste? La caposala spalanca la porta di un ambulatorio e scappa con un uovo gigante che ha appena rubato a uno struzzo rinchiuso o più struzzi rinchiusi in una stanza apposita. Gli struzzi, inferociti perché sono stati derubati dall'uovo, inseguono la caposala seminando il panico nella sala d'attesa. A questo punto la caposala cosa fa? Lancia l'uovo a uno dei pazienti come se fosse una palla di rugby e si chiude in bagno per proteggersi, mentre gli struzzi si sfogano con i presenti colpendoli ripetutamente con le zampe finché non riescono a recuperare l'uovo.
Professor Mazza, dobbiamo chiudere così.
Non venite
mai
al pronto soccorso, curatevi da soli.
No.
Prendete qualche medicinale scaduto di qualsiasi tipo.
Ci
l'importante
ricordi?
È che non venite a romperle. 146, le rispondo già.
quanti anni ha lei? 146.
146.
Va bene. Grazie, professore. A domani,
non
fazzoletti. Sì, fazzoletti.
Al pronto soccorso.
Ciao.